lievito in casa dovevano essere sterminato o allontanato dal popolo, non numerato più. Un richiamo alla purificazione. Ma c'è un'altra cosa che ho notato in settimana, che è un po' distante, perché una seconda festa per gli ebrei è la Pentecoste. Ho imparato qualcosa sulla Pentecoste questa settimana che era sempre sbagliato per me. Io ho pensato sempre che la Pentecoste erano 50 giorni dopo la Pasqua. E ho imparato in settimana che non è così. Perché la Pentecoste viene 50 giorni dopo la festa successiva alla Pasqua. C'era la Pasqua, poi c'era la festa dei primi frutti. E ho scoperto in settimana che la Pentecoste veniva 50 giorni dopo la festa dei primi frutti. E allora vi chiedo scusa perché ho detto sempre 50 giorni dopo la Pentecoste. Non credo che sia esatto. Credo che sia 50 giorni dopo che hanno portato i primi frutti nel Tempio per il Signore. Questo era solo per aggiornare noi che eravamo qui domenica scorsa per ricordare o per riprenderci se non abbiamo considerato questo fatto del peccato durante la settimana, e per voi che non eravate qui domenica scorsa di capire quello che abbiamo considerato, e in modo in questi prossimi 7 giorni possiamo dedicarci a questa esaminazione insieme, preparazione per un anno santificato al Signore. Oggi vorrei tornare a Filippesi capitolo 2, e da un paio di domeniche, o per un paio di domeniche, abbiamo visto già questa prima parte del capitolo 2 di Filippesi. Abbiamo notato che questo brano ci dà l'insegnamento riguardo a questa unione ipostatico al quale abbiamo parlato ho fatto riferimento nella prima ora. Questo fatto che Gesù aveva lasciato da parte le cose riguardo a Dio per entrare in un corpo umano. Ma abbiamo sottolineato che questo non è il tema principale di questo brano. È un tema importante del brano, non sto dicendo che non lo è. L'insegnamento riguardo all'unione di Dio con uomo è fondamentale per molti dei nostri insegnamenti e delle nostre dottrine. Ma il tema centrale che vedo nel brano è il nostro bisogno, la nostra responsabilità di condurci in un modo giusto. Vorrei rileggere i versetti dal versetto 1 al versetto 11. L'Apostolo Paolo scrive al versetto 1, Filippesi capitolo 2, versetto 1. Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto di amore, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito da parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stima gli altri superiori a se stessi, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e la morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quando abbiamo cominciato a leggere capitolo 2, abbiamo notato che i temi di capitolo 2 seguono dai temi di capitolo 1. Abbiamo notato in capitolo 1 l'unione che c'è fra i credenti. Abbiamo parlato soprattutto della unione nella Chiesa. In capitolo 2 abbiamo cominciato a vedere lo stesso sentimento. E allora il tema continua in capitolo 2 che abbiamo visto in capitolo 1. Ciascuno con umiltà stima gli altri superiori a se stessi, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. E così vediamo che c'è una unione anche nel comportamento, come ci reagiamo fra di noi. Non è che io non devo cercare le mie interesse. E mi piace molto quello che vedo qui. Dice, cercando ciascuno non il proprio interesse, dà l'idea, io devo cercare l'interesse degli altri, non le mie. Ma nella frase dove dice di cercare l'interesse degli altri, c'è una parola molto interessante. Cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. E allora è impossibile che noi non cerchiamo il nostro interesse, fino a un certo punto. Ma non dobbiamo consumarci nel cercare i nostri interessi. Dobbiamo interessarci anche degli altri. Oggigiorno nella nostra società vediamo tante di quelle cose che non vanno. Vediamo un governo che è così pesante in cima che non riusciamo a tenere questa struttura in piedi perché il popolo non può reggere il peso che sta sopra di noi. E non è una cosa solo in Italia, non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti e altri paesi del mondo. Non riusciamo perché è troppo grande. Ma una cosa che mi sembra di notare in questi governi che sono diventati così grossi, e sembra che quelli che sono andati al potere hanno cercato le proprie interessi, come migliorare la loro vita, e hanno dimenticato chi li ha mandato. Sì, quello nel mondo politico, il mondo sociale. ma lo stesso tipo di squilibrio che vediamo nel nostro mondo politico e sociale potrebbe succedere anche nella Chiesa? E penso che abbiamo qua anche questo esempio oggigiorno nel nostro mondo. Ma nella nostra Chiesa spero che non facciamo mai quel tipo di discorso, non arriveremo mai a quel squilibrio, a quell'imbilancio, quella cosa che perdiamo di vista il bisogno dei nostri fratelli intorno a noi, ma anche gli interessi degli altri. Al versetto 5 abbiamo notato l'insegnamento che continua: abbiate in voi lo stesso sentimento che è in Cristo Gesù. E allora l'introduzione di questo discorso di Gesù che ha lasciato la sua gloria per prendere il corpo umano, che si spogliò, la vecchia parola, si annichilò. Una parola forte quando l'abbiamo scoperto, quella parola. Non so se annichilò è la parola migliore. E ovviamente quelli che hanno tradotto questa versione non pensavano neanche, forse annichilò è troppo vecchio come parola. Ma non so se la parola spogliò rende neanche l'idea di quello che è costato Gesù di lasciare la gloria a prendere una forma come la nostra. Ma non è quell'insegnamento la cosa centrale. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Il nostro sentimento che cos'è? Il nostro sentimento verso Dio che cos'è? Il nostro sentimento verso i fratelli che cos'è? Questo sentimento che abbiamo visto altre volte in questo brano che stiamo leggendo. Gesù, non cercando le proprie interesse, Gesù che era nella gloria di Dio, che non era ruberia a essere come Dio Padre, perché Lui era uguale in essenza di Dio Padre, prima di prendere la forma di un servo. Gesù che aveva tutte le qualità di Dio, che per amore dell'uomo ha lasciato da parte quelle cose e si è identificato completamente come uno di noi. Pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a aggrapparsi, il quale pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale di Dio, uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Era uguale a Dio. In tutto l'essere, in tutta l'esistenza, in forma, in spirito, uguale a Dio Padre. non era qualcosa da tenersi gelosamente, di aggrapparsi, questa parola, aggrapparsi, come se la sua identità, come la sua esistenza dipendeva sul fatto che si presentava proprio così, come Dio Padre. No, non era così. Non era qualcosa che doveva aggrapparsi gelosamente. Perché quello che sei, sei. Ricordate questo discorso che di qualche mese, qualche anno fa, che a Dio non interessa così tanto in quello che facciamo che a quello che siamo. Che cosa siamo? Che cos'è che siamo? Siamo chiamati figli di Dio o siamo diventati figli di Dio? Avete mai pensato prima? Giovanni 1,12, che cosa dice? Chiunque credi in lui o a a tutti quelli che hanno ricevuto, che l'hanno ricevuto Gesù, egli ha dato il diritto di essere chiamato figlio di Dio. Bello, eh? E Andrea sta dicendo qualcosa, non quadra proprio così. E quello che dice il versetto? A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di essere chiamato figlio di Dio? Una rosa chiamata per qualsiasi altra cosa, qualsiasi altro nome, è l'altro nome o è sempre una rosa? Noi siamo esseri umani e possiamo chiamarci figli di Dio, ma solo che perché ci chiamo figli di Dio non vuol dire che siamo figli di Dio. Siamo figli di Dio perché siamo diventati figli di Dio. E siamo diventati figli di Dio perché abbiamo creduto riguardo a Gesù Cristo. E quando diventiamo una cosa, possiamo tornare alla cosa di prima? Una domanda, siamo in Italia, piace la pasta asciutta? Per fare la pasta asciutta serve la farina, zero, giusto? Perché 00 dobbiamo fare il dolce. Una volta che prendiamo quella farina e facciamo il lavoro, tu fai la pasta in casa, no? Devi rispondere. Una volta che prendi quella pasta, quella farina, e lo tratti, e lo prepari, e lo stendi, e fai la pasta asciutta, è possibile far quel pasta asciutta tornare in farina di nuovo? Diventa un macello. Non è un macello di farlo, ma è una cosa impossibile. Perché quando diventi una cosa, qualcosa cambia in te. Quello che eri, non sei più. Sento, mi affascino in certo senso. Perché puoi andare giù a comprare quel sacchetto di cemento, mescolarlo con acqua, buttarlo su, diventa una cosa solida? Perché non puoi macinarlo di nuovo, mescolarlo con l'acqua di nuovo, per diventare cemento di nuovo, per costruire un muro? Si può fare? Perché? Perché aggiungendo un ingrediente cambia la struttura di quello che è. E quello che era farina è diventata pasta asciutta con gli altri ingredienti e con la lavorazione. Quel cemento preso dalla terra, lavorato in quel modo, cambia la sua struttura molecolare e diventa un muro e non torna di essere quello che era prima. E noi siamo diventati figli di Dio. E questo è il tema che sentiamo quante volte nella parola di Dio. Perché cercate di comportarvi come prima? Se Dio ha fatto questo per te, se Dio ha cambiato la tua vita in modo che diventassi qualcos'altro, non ad essere chiamati figli di Dio, ma di diventare figli di Dio, perché siamo così tentati a comportarci come eravamo prima di conoscere Dio? È detto così. Perché? Ma domani mattina, quando ritorniamo alla nostra vita quotidiana, quanto facile è riprendere le vecchie abitudini? Invece di dire, no, quella è una cosa che apparteneva alla vita di prima. Quello non fa onore a Dio. Lo lascio. Lascio stare. Abbiate in voi lo stesso sentimento. Gesù, che era in forma di Dio, spogliò se stesso, diventando esteriormente come uno di noi. È vissuto come uno di noi. È morto come uno di noi. Lui che ha subito le conseguenze del peccato Lui che ha subito le tentazioni, come ognuno di noi, Lui che umiliò se stesso, e perché non posso dire come ognuno di noi? Dovrebbe essere così. L'ubbidienza. Avete in voi questo stesso sentimento? Abbassandoci, spogliandoci di quello che eravamo prima, umiliandoci, ubbidiendo a quello che Dio ha preparato per noi. Perché l'esempio di Gesù, facendosi ubbidiente fino alla morte, è la morte di croce. E anche se dovessimo essere portati alla morte simile a quello della croce, versetto 9 e 10, siccome Gesù ha fatto tutto questo, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Gesù Cristo. In forma di Dio, che si spogliò, che prende la forma di un servo, che diviene ubbidiente fino alla morte, la morte di croce. Per questo sentimento che era in Gesù Cristo, per questa ubbidienza che Lui ha fatto, è arrivato a pagare l'ultimo sacrificio. No, estremo sacrificio, forse è la parola che usiamo di più. Ma notate il versetto 9 e 10. Perché se noi dobbiamo avere lo stesso sentimento, e Gesù ha avuto questo stesso sentimento, e Dio ha dato a Gesù un certo privilegio perché aveva questo sentimento, sarebbe ingiusto a pensare che questo, che Dio ci benedice come ha benedetto Gesù, non nello stesso modo, ma siccome Lui era fedele, ubbidiente, umile, che si è spogliato di quello che era per compiere la missione che Dio l'ha mandato a fare, Dio lo ha innalzato. E se noi abbiamo lo stesso sentimento di Gesù nella nostra vita, non è probabile che anche Dio vorrebbe innalzarci pure? Che, chi è il più grande fra di noi? Gesù ha detto, chi è il servo? E in questi versetti abbiamo visto Gesù il servo, no, il re servitore, un canto che abbiamo imparato qualche anno fa, il re servitore, non era poco. Gesù, non considerando l'essere uguale a Dio qualcosa aggrapparsi gelosamente, spogliò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e la morte di Dio. Perciò, perché Gesù era fedele in questo, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. Non possiamo pretendere, non possiamo pensare che Dio ci darà un nome uguale a quello di Gesù, che al nostro nome si piega ogni ginocchio. Non è questo. Perché noi stiamo dicendo, abbiamo in noi stessi lo stesso sentimento di Gesù. Gesù, che era così, che faceva così, che è arrivato fino in fondo in ubbidienza, che Dio ha riconosciuto quello che lui ha compiuto. Per il mondo, quando Gesù è stato crocifisso, era la fine. La fine di Gesù, la fine di questa eresia, la fine di... Finalmente, probabilmente per il nemico numero uno di Gesù, quando Gesù è morto, probabilmente Satana si è rallegrato. Perché finalmente il nemico suo è morto. Ma solo Dio può trasformare quello che sembra una tragedia in una cosa gloriosa. La vita cristiana è proprio al rovescio delle cose del mondo. Non è un sentimento normale, è un sentimento che va contrario a ogni cosa umana. Ma il sentimento che fa piacere. Qual è il tuo sentimento stamattina? In questa settimana, sì, vedremo la nostra vita per il peccato che c'è. Ma credo che dobbiamo anche valutare un'altra cosa. Il sentimento, lo stesso sentimento che è in Cristo, è più evidente nella mia vita di oggi che era un anno fa. È lo stesso oggi che un anno fa, e di meno che un anno fa. certo, questo sentimento dovrebbe essere sempre più in linea con il sentimento di Cristo. Non dobbiamo andare in retromarcia. Non dobbiamo stare a pari pari, ma dobbiamo arrivare sempre più in sintonia con il Padre, con Dio, con Gesù, perché dobbiamo avere lo stesso sentimento che ha avuto Gesù. E all'inizio di quest'anno credo che questo è un altro valutazione che dobbiamo fare. Obiettivo per l'anno prossimo? Sempre più il sentimento di Cristo. Che in gennaio, i primi 15 giorni di gennaio 2013, possiamo ringraziare il Signore perché il mio sentimento è molto più lo sentimento di Cristo che era l'8 gennaio 2012. Ma per farlo credo che dobbiamo valutarci questa settimana. Com'è la mia vita oggi al confronto di peccato? Allora risolviamo il problema con il peccato. Sentimento di Cristo? Abbiate in voi lo stesso sentimento che si è trovato in Gesù. Signore, quando vediamo questo brano,